Una chiave di lettura.
Ed è il momento dello spazio di approfondimento che questa mattina dedichiamo all'emergenza Timor-Est. Dopo gli scontri dei giorni passati proseguono i contatti fra governo e ribelli. Il ministro di Esteri e Difesa, Horta, ha incontrato più volte il capo dei militari in lotta contro il potere centrale, Reinaldo, disponibile ad una soluzione. Soluzione però lontana e ci vorranno settimane per trovarne una duratura per risolvere la crisi politica e di sicurezza. Intanto l'alto commissario ONU per i rifugiati con un ponte aereo ha fatto arrivare aiuti per questa situazione di emergenza. Giada Aquilino ha intervistato Emanuele Giordana, direttore dell'Associazione Indipendente di Giornalisti Lettera 22. Ascoltiamo.
Perché il nodo della questione a Timor-Est sembra essere rappresentato ora dalle dimissioni del premier Al-Khatiri?
Ma c'è sicuramente uno scontro tra le diverse figure istituzionali, ossia da una parte il Presidente della Repubblica Xanana Gusmão, il Ministro degli Esteri Ramos Horta e dall'altra il Primo Ministro Al-Khatiri, contro cui si è svolta l'ultima manifestazione, che però, insomma, è bene dirlo, ha raccolto un migliaio di persone, poco più. Quindi la dimostrazione che in realtà dietro questo scontro non c'è per forza anche un equilibrio di supporto dell'opinione pubblica nei confronti solo del Presidente. La questione è molto complessa e io credo abbia a che vedere soprattutto con l'impostazione politico-ideologica dei personaggi. Da una parte Xanana Gusmão e Ramos Horta, chiamiamoli gli occidentalisti disposti ad aprire l'Australia e essere favorevoli anche a un rapporto con gli Stati Uniti, dall'altra Al-Khatiri, uomo del Fretilin, rimasto fedele all'ideologia del partito, che invece preferirebbe aprire a paesi come la Cina e tenere una debita distanza dall'Australia e dagli Stati Uniti.
Quindi dietro il licenziamento dei 600 soldati ci sono anche queste ragioni ideologiche e politiche?
Io direi che principalmente ci sono queste questioni dietro la ribellione dei 600 soldati e non c'è da escludere nemmeno lo zampino dell'Indonesia, la quale è interessata, non dico il governo indonesiano, ma forze occulte che si muovono e che non hanno mai digerito il fatto che Timor-Est diventasse indipendente. Tutti questi fattori, che sono anche poi fattori esterni alla politica interna del paese, giocano un ruolo importante che gira, a mio avviso, e per molti aspetti attorno alla questione dell'energia, cioè dei possedimenti di gas e di petrolio che si trovano nel braccio di mare tra Timor-Est e l'Australia, appetiti che generano interessi e che probabilmente giocano un ruolo anche supportando o non supportando le differenti posizioni ideologiche della leadership timorese.
Ma quindi la presenza militare australiana a Timor-Est che significato ha?
Io personalmente la vedo con preoccupazione, nel senso che non è ben digerita da una parte della popolazione, si è detto che era una forza necessaria perché, come è, il governo non poteva tenere fronte alla ribellione. Il problema è che si tratta dell'azione di un esercito importante di un paese vicino, fuori da un mandato delle Nazioni Unite. Vedo con piacere che in questi giorni si discute della possibilità che invece ritorni il cappello dell'ONU. Io credo che non ci debba essere una forza sotto egida ONU, ma una forza di caschi blu comandata dall'ONU, decisa dal Consiglio di sicurezza, e quindi si ripristini comunque un fatto di legalità internazionale che giustifica l'intervento di un altro o di più paesi.
L'Alto Commissariato ONU per i rifugiati ha lanciato l'allarme per le condizioni di decine di migliaia di profughi, ma qual è la situazione dei civili sul terreno? Come può essere?
Ma io credo che la situazione sia grave, e sia grave storicamente, perché quando nel 1999 si votò per il referendum, non dobbiamo dimenticare che ci furono dei massacri, si parla di 1000, forse di 2000 persone che furono uccise in un lasso brevissimo di tempo, e ci fu una valanga di persone che scapparono oltre confine, una situazione che si è ripetuta in questi giorni e poi abbiamo visto anche con difficoltà, con assalti ai depositi del grano della FAO e così via. Naturalmente la persistenza anche di rifugiati al di là del confine, in questi campi dove poi allineano i gruppi favorevoli a un ritorno timorese dietro l'Indonesia, complica enormemente questa situazione politica. L'allarme è giusto perché la comunità internazionale si deve occupare di questo piccolo e lontano paese che in realtà è il manifesto di una crisi più ampia, cioè l'incapacità di gestire processi di riconciliazione e la necessità forse anche di un intervento esterno, ma come, con quale tipo di chiarezza, con quale tipo di mandato, perché la domanda è legittima. Il Consiglio di sicurezza alla fine ha deciso che l'anno scorso i caschi blu se ne dovevano andare, non aveva capito forse che la situazione poteva precipitare.
Ma quanto è forte questo ritorno dell'Indonesia dietro Timor Est?
Non sono in grado di dirlo, ma c'è un elemento di preoccupazione. Se è vera la denuncia, e credo che abbiamo motivi di crederlo, del procuratore generale di Timor Est, che durante i saccheggi dei giorni passati alcune persone, vandali, criminali, ma forse è bene metterlo tra virgolette, sono entrati negli uffici della procura e hanno rubato, guarda caso, i faldoni che riguardavano le incriminazioni per le stragi del 99 fatte quando l'esercito indonesiano si ritirò. È un caso non ancora chiuso, l'Indonesia non concede l'estradizione a coloro che sono macchiati di crimini rivendicati dalla giustizia timorese. È una vicenda che avvelena i rapporti tra i due paesi, ma che rimane un caso irrisolto anche per la coscienza del paese, e rimane un po' come un bubbone pericoloso, perché un paese ha bisogno di uscire da una storia anche brutta, però soprattutto riconoscendo e vedendo che l'impunità non paga, e quindi tranquillamente poter fare i conti col proprio passato, col proprio presente e soprattutto col proprio futuro.
In questo quadro c'è il rischio che la situazione precipiti di nuovo?
Beh, io credo che la situazione potrebbe precipitare, ma soprattutto potrebbe precipitare male se non c'è un chiaro mandato della comunità internazionale, un certo numero di truppe che però abbiano un mandato chiaro della comunità internazionale possono essere un compromesso accettabile, possono riportare l'ordine. In questo momento sappiamo che a fatica riescono a farlo nella capitale. Poi va avviato un processo di cooperazione che sostenga un processo di riconciliazione, che evidentemente non c'è, come segnala questo fatto della ribellione, che con estrema chiarezza accompagni il destino di questa giovane nazione asiatica, che è piccola, che è povera, ma in realtà molto ricca di energia e che insomma è un caso anche emblematico dei rapporti della comunità internazionale con questi nuovi piccoli stati.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Era Emanuele Giordana, direttore dell'Associazione Indipendente di Giornalisti Lettera 22, sulla situazione di emergenza a Timor Est, al microfono di Giada Aquilino.